Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Benvenuti anche questo secondo martedì del mese di febbraio con la nostra consueta tavola rotonda. Il tema di questa sera sarà Cannabis, sfatiamo i luoghi comuni. Affronteremo questo argomento anche un po' sollecitati da un disegno di legge presentato dal senatore Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle, teso alla legalizzazione del consumo e della vendita di derivati della cannabis per scopi ricreativi. E lo facciamo con Padre Francesco Budani, un padre francescano dell'Immacolata, molto aperto ai problemi dei giovani. Buonasera, Padre Francesco, benvenuto.
Buonasera Claudio, grazie per l'invito.
Poi lo facciamo con Paolo De Laura, che è presidente dell'Associazione Genitori Lotta alla Droga. Buonasera Paolo, grazie per essere qui con noi. E
Grazie a voi, buonasera Claudio.
poi con il dottor Andrea Bartelloni, medico che collabora con il Ponte di Pisa, che a sua volta è legato per motivi di collaborazione con la comunità di San Patrignano ed è molto attivo nel campo dell'ascolto, della prevenzione e della cura delle dipendenze. Buonasera, dottor Bartelloni. E
Buonasera.
infine con il professor Giovanni Serpelloni, professore del Drug Policy Institute dell'Università della Florida. È stato capo dipartimento antidroga per 7 anni alla presidenza del Consiglio dei Ministri, medico neuroscienziato. Buonasera professore, grazie per essere qui. Allora, normalmente si dice che non tutti quelli che fumano lo spinello passano all'uso di altre sostanze, come la cocaina o l'eroina. Vero però è che tutti quelli che consumano cocaina o eroina hanno fumato hashish o marijuana. Paolo, nel raccontarci la tua storia di come sei caduto nella trappola della droga e come ti sentivi quando vivevi schiavo di queste sostanze, come ti sei liberato, puoi fare anche solo un accenno se è stato così anche per te?
Sì, io cercherò di fare riferimento a un dono che non possiedo, cioè quello della sintesi. Comunque cerco di andare veloce. Io ho 60 anni e per 20 anni ho avuto importanti problemi di tossicodipendenza, che poi per tossicodipendenza in realtà si sottende a esclusione sociale, disadattamento, problemi relazionali con un effetto tragicamente domino. Comunque sì, la considerazione che hai fatto è apprezzabilissima e giustissima, cioè non è vero che chi comincia a usare cannabis poi d'ufficio passi a sostanze più devastanti, ma è tragicamente vero, così come è successo nel mio caso, che il 90% mi si passi, odio le percentuali, ma un segmento enorme, gigantesco di coloro i quali ancora oggi usano sostanze tipo eroina e cocaina, guarda caso quella che gli americani chiamano open gate drug, è esattamente la cannabis. Quindi, per quanto mi compete, io negli anni 70, e mi permetto un inciso, io vengo da una famiglia in cui circolava amore, una famiglia che mi ha sostenuto in tutte le mie iniziative, da studente, da futuro professionista, ho avuto sempre a fianco i miei genitori. Pur tuttavia, negli anni 70 si associava il discorso dell'uso delle sostanze alla trasgressione, che mi sembra, passatemi il termine, come passare le unghie sulla lavagna, sono tragici errori di valutazione. Comunque anch'io, ecco, per esempio, io ho studiato dai gesuiti qui a Roma, quindi vivevo in una dimensione importante, in una dimensione in cui circolava amore, circolava la possibilità preziosissima di imparare e di farsi una cultura. Pur tuttavia, in nome di quella trasgressione, che in realtà era un idiota, uno stupido specchietto per le allodole, ho cominciato anch'io con l'uso della cannabis. E lentamente, lentamente, Se mi permettete l'escursus, è immarcescibilmente la stessa identica storia da 40 anni a questa parte. Si comincia a fare uso di cannabis, per esempio, nel periodo più delicato che accomuna tutti noi uomini, cioè quello che accompagna la pubertà verso l'adolescenza. E tutti noi ci siamo passati, tutti noi ne siamo memori, che esattamente in quel periodo si entra in una condizione necessariamente, utilmente, forse anche meravigliosamente oppositiva nei confronti del sistema. Sono le nuove generazioni che si affacciano al mondo e sviluppano una soglia di costruttiva criticità nei confronti dello stesso. Si parlava di sistema, il primo sistema qual è? La famiglia, il secondo sistema è la scuola, il terzo sistema è il mondo del lavoro. Ora, se in quell'istante utile, meraviglioso, no? Il turnover generazionale, il ragazzo, la persona, l'adolescente comincia a usare stupefacente, diciamo cannabis, visto che come incipit abbiamo usato questa tipologia di sostanza e ci sta tutta, lentamente nel rapporto di frequentazione con ambienti che nella loro malvagità e nella loro esclusione sociale risultano ancora oggi, credetemi, straordinariamente seduttivi, e step by step acquisendo il danno oggettivo che tutti, ripeto, tutti gli stupefacenti regalano, quindi la dicotomia fra droghe leggere e droghe pesanti è veramente una presa in giro. Quella meravigliosa condizione oppositiva, critica nei confronti del sistema per ottimizzare lo stesso, in un tempo che non è quantificabile perché dipende da ogni singolo individuo, si trasla in, come dicevo prima, esclusione sociale, disadattamento, problemi relazionali, via 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 via, fino ad arrivare a problemi clinici di assetto mentale, a problemi giudiziari. Quindi, per quello che mi compete, anch'io ho cominciato con la cannabis, sono rimasto sedotto perché la seduzione del male è un concetto reale, secondo me, anche da quella tipologia di ambienti, e lentamente, pur essendomi diplomato, pur essendo arrivato quasi alla laurea e pur avendo imparato l'arte del restauro pittorico, io ho preferito, permettetemi se ripeto, la seduzione del male al vivere la mia vita pienamente, fino ad arrivare, ecco, a tutta una serie di problematiche anche giudiziarie che hanno devastato non solo la mia di vita, ma la vita della mia famiglia di acquisizione e anche della persona della quale mi ero innamorato, con la quale illo tempore feci un figlio. Quindi, ecco, ho cercato di fare la sintesi e spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Sì, certo, chiarissimo. Intanto, tornato in linea il professore Serpelloni, che ringrazio per la sua partecipazione alla nostra tavola rotonda. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie a voi.
Ecco, allora continuiamo il nostro giro di domande e quindi io mi rendo conto che oggi anche sull'argomento cannabis c'è una grave disinformazione. Molti ritengono che la cannabis faccia male solo se se ne fa, attenzione, un uso irresponsabile. Ecco, dottor Bartelloni, ecco, si sente dire che in fondo fumare uno spinello non faccia male, fa male l'abuso, allo stesso modo del bere, un bicchiere di vino non fa male, ubriacarsi sì. Ma è vero che un uso moderato dello spinello non fa male? E come si dice, pure che la dipendenza è una conseguenza dell'abuso, per cui se una persona non ne abusa, non abusa quindi della cannabis, non diventa dipendente. Sono vere queste cose?
Io le rispondo in maniera molto sintetica che è questa. Io lavoro nelle neuroscienze, quindi mi devo sempre affidare all'evidenza scientifica. È uscito non più tardi di 2 settimane fa un articolo fatto in 36 centri diversi nel mondo in cui attraverso risonanze magnetiche funzionali è stato possibile determinare che anche uno o due spinelli fanno variare la struttura cerebrale degli adolescenti. In pratica fanno aumentare le sinapsi, ci sono tutta una serie di, diciamo, cose che avvengono all'interno del cervello che sono state documentate. Perché ho sottolineato il fatto che è stato fatto in oltre 30 centri in tutto il mondo? E questa non è l'osservazione di un solo centro singolo, che potrebbe essere anche sbagliata, ma tutti quanti questi hanno trovato la stessa cosa. E poi bisogna che ci mettiamo d'accordo sul termine cannabis. La cannabis di 30 anni fa, aveva dal 4 al 6% di principio attivo, che è il delta 9 THC, che è il principio che diciamo la rende psicoattiva, no? Ce ne sono tanti altri dentro, ma quello più importante è questo qui. La cannabis di adesso può arrivare fino al 38% di principio attivo. Vi faccio un esempio in modo che si possa comprendere anche per gli ascoltatori. È come se noi passassimo da una birra alla gradazione del 4% di alcol e la portassimo al 38%, la possiamo ancora chiamare birra leggera. 38% è una robusta grappa, giusto? E questo è quello che avviene anche per la cannabis. All'interno poi del fatto se faccia o non faccia dipendenza, la cannabis crea dipendenza e tantissime persone che sono state ingannate da questa sostanza, soprattutto se hanno cominciato in tenera età, quindi fra i 15, 14 anni, 16 anni così, pagano poi delle conseguenze pesanti in termini di diminuzione del quoziente intellettivo, diminuzione della motivazione, aumento della possibilità di sviluppare psicosi, in particolare la schizofrenia, e in particolare poi la possibilità di diventare quelli che noi definiamo degli escalator, cioè delle persone che dalla cannabis passano a sostanze più importanti e più pericolose ancora, come l'eroina o la cocaina. Non so se si riesce a sentire.
Bene, effettivamente questa è una cosa che va detta, perché in giro appunto c'è tantissima disinformazione in merito e tantissimi giovani sono convinti che fumare uno spinello, due spinelli, e non abbia poi conseguenze negative. Allora, passiamo a Padre Francesco Budani. Ora, Paolo prima metteva in evidenza il problema della droga legato anche al fattore famiglia. Quando si parla di famiglia si pensa al sistema educativo, al sistema valoriale, no? Già Benedetto XVI aveva allertato l'opinione pubblica, la comunità dei figli, parlando di una emergenza educativa. Ora, l'educazione richiama, dicevo, un sistema valoriale. Allora le chiedo, il vuoto esistenziale determinato dalla mancanza di valori forti può essere una causa che fa scivolare i giovani verso la dipendenza da qualunque cosa che colmi questo vuoto, tra cui la droga?
Beh, certamente sì, dobbiamo, almeno dal punto di vista dell'antropologia cristiana, l'essere umano è una creatura meravigliosa, creata a immagine e somiglianza di Dio, e questa immagine e somiglianza risiede soprattutto nelle facoltà superiori dell'anima, che sono l'intelletto e la volontà. L'uomo comprende, l'uomo ama. È la finalità dell'uomo quella di amare. Siamo stati creati per amare. Oggi il problema veramente serio è l'incapacità di amare. Non vi è più un'educazione all'amore, c'è una disfunzione generale su questo concetto, c'è un equivoco generale. Perché? Perché si pensa che l'amore sia tante cose, ma in realtà si perde di vista l'unica cosa che è l'amore, e che è appunto il sacrificio. Oggi purtroppo la società disgregata nella quale viviamo, in cui a un certo punto nelle famiglie si sente quella fatidica frase: devo pensare un po' a me, devo pensare un po' a me, perché a me non ci pensa nessuno. E quindi questa manifestazione di amore a se stesso, che poi non è vero amore, ma egoismo, inevitabilmente influisce. Perché? Perché nessuno è più capace di amare, nessuno è più capace di sacrificarsi. E questo si riflette, a partire dalle famiglie, sicuramente sui giovani. Ora, questo può essere un motivo macroscopico, senza dubbio, ma non è l'unico. Io vorrei tornare anche a quello che appunto diceva il professor, il dottor De Laura, sul fascino del male, cioè sulla seduzione del male anche da parte dell'ambiente. Cioè i giovani a scuola o vengono affascinati, diciamo così, dagli esempi negativi, anche questa cultura dell'opposizione di cui parlava appunto appunto Paolo De Laura, gioca la sua parte. Se da una parte appunto quindi c'è poco sostegno nelle famiglie, in cui tendenzialmente vige la cultura della disgregazione e l'incapacità di amare, dove ci sono tanti televisori quanti sono i membri della famiglia, dove appunto non c'è più questo sostegno, e dall'altra c'è un ambiente fascinoso che svolge appunto una seduzione, vediamo che può essere questo un motivo. Volevo sottolineare un'ultima cosa, proprio ritornando sul concetto antropologico cristiano, cioè sull'antropologia cristiana. Noi siamo appunto creati a immagine e somiglianza di Dio, e appunto come tale siamo l'unione tra cielo e terra. Nell'uomo c'è la terra che è il corpo e il cielo che è l'anima, e ciascuno di questi due elementi porta le proprie facoltà. L'anima ha appunto queste due facoltà superiori che ci rendono immagine e somiglianza di Dio, che è amore, che sono l'intelletto e la volontà. Ora, l'uso della cannabis, come è stato notato anche dal professor Serpelloni, può variare la struttura mentale, ha un'influenza diretta e indiretta sulle facoltà dell'anima, cioè sull'intelletto, in quanto l'intelletto come ragione riceve gli input dai sensi, che per quanto leggero o non leggero vengono alterati dall'uso della cannabis, e non solo, viene ottenebrato, per così dire, e così la volontà, che viene impedita. Sottolineava il professor Serpelloni la diminuzione della motivazione, e nel linguaggio spirituale è l'accidia, è la pigrizia, la svogliatezza, non si vuole più fare niente, non si vuole più combattere. E se partiamo dal presupposto che la vita cristiana, la vita è una vita per il conseguimento della virtù, è una vita di combattimento, ecco, l'uso di queste sostanze ci fa abbassare le armi, ci indebolisce e inserisce in un piano inclinato che alla distanza magari non porterà direttamente, come è stato detto, all'uso delle droghe pesanti, ma sicuramente ci porterà a un fallimento cristiano e spirituale.
Ecco, l'uso di queste sostanze ci avvia senz'altro verso il degrado ecomorale, oltre che anche fisico, no? Ma oltretutto, dottor Bartelloni, credo che abbia pure dei costi sociali rilevanti, no? Quanto costa socialmente recuperare una persona che cerca appunto di liberarsi dalla dipendenza dalla cannabis, come da sostanze in generale? Perché penso che, ecco, lei che ha una notevole esperienza nel campo relativamente appunto all'ascolto, alla prevenzione, sicuramente insomma si sarà posto anche questo problema?
Il problema sicuramente, ora io direttamente non me lo sono posto, perché io collaboro con questa associazione di Pisa, Gruppo Il Ponte, che sono in contatto diretto con San Patrignano, e quindi loro sicuramente hanno una grande, hanno sotto mano da un punto di vista il costo sociale del problema delle dipendenze. Ma a questo riguardo mi preme sottolineare una cosa. In questi giorni si fa un gran parlare sui giornali, ma anche su quotidiani che fino a poco tempo fa erano tra i grandi, e lo sono ancora, tra i grandi difensori della liberalizzazione, di quello che è il grande business della cannabis. I grandi produttori di tabacco si stanno buttando su questo mercato, è un mercato che già negli Stati Uniti è così, ma anche in Europa sembra indirizzato verso ad ampliarsi sempre di più. E si faceva un'osservazione, sicuramente ci saranno grossi guadagni di chi si butta in questo mondo, ma quello che sarà, quanto si spenderà nel recuperare, nell'andare incontro alle persone che poi avranno dei grossi problemi legati a questo, all'uso e all'abuso di queste sostanze. Questo sicuramente saranno altri punti di PIL, visto per parlare in termini che vanno molto, molto di moda. E questa è una cosa, è vero, è così, è fondamentale da tenerlo presente, perché se ci sarà sicuramente un grande mercato, ci sarà sicuramente anche dei grandi problemi, come mi chiedeva di quantificare lei, di grandi problemi nel recuperare queste persone che, anche se non avranno i danni dell'eroina, ma sicuramente avranno dei danni, e da un punto di vista sociale avremo sicuramente dei grossi danni, e questi costi sicuramente non vengono quantificati, mentre tutti quegli altri sappiamo benissimo quanto lo Stato guadagnerà, ecco, da questo, o potrebbe guadagnare da questo settore.
E partendo proprio dalle osservazioni che ha fatto il dottor Bartelloni, no? Questo grosso giro di produttori di tabacco che si getteranno nel mondo della vendita appunto della cannabis, qualora fosse legalizzata un po' dappertutto, come è la tendenza attuale. E perché vorrei partire da questo, per poi porre una domanda al professor Serpelloni? Perché, ecco, mi sembra che ci siano dei movimenti appunto nel favorire il mercato della legalizzazione, che partono da grossi finanzieri, grossi persone che sono nel mondo, che occupano nel mondo un ruolo economicamente importante, anche dovuto a scelte morali ovviamente molto discutibili. E mi sto riferendo in particolare alla Organizzazione Nazionale per la Riforma della Legge sulla Marijuana, che nacque appunto negli anni 70 con Kate Stroop, e uno dei primi finanziatori di questa organizzazione fu Hugh Hefner, che appunto è stato il fondatore di una rivista licenziosa ed oscena come quella di Playboy. Ecco, in particolare vorrei citare appunto questo piccolo stralcio tratto da un libro sulla droga e le politiche mondiali. E quando Stroop lasciò l'appartamento di Hefner, aveva in tasca un assegno di $25,000, parliamo degli anni 1971, rappresentante la prima rata di fondi destinati a creare la Normal. Nel corso del decennio seguente, Stroop ricevette da Hefner più di $1 milione di sovvenzioni. Se a questa cifra aggiungiamo la pubblicità gratuita all'interno della rivista Playboy, oltre ad altri benefici marginali non riportati in libri contabili, si arriva tranquillamente al triplo di questa cifra. Insomma, 4 anni dopo il primo incontro tra Stroop ed Hefner, Playboy passò alla fase successiva, facendo pubblicamente una lobby della droga. Io vorrei anche però sottolineare un'altra cosa e passare con questo a una domanda a Paolo De Laura. Paolo, tu sei presidente dell'associazione Genitori Lotta alla Droga. Ecco, ci vuoi spiegare che cosa fa la tua associazione e come accompagnate i genitori quando scoprono appunto di avere un figlio che ha una dipendenza da queste sostanze, che fa uso di queste sostanze?
Sì, volentieri. Infatti devo fare un'errata corrige, perché l'acronimo esatto è ANGLAD, cioè Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga. Cos'è successo? Che i miei ventennali problemi legati a quello stile di vita e anche alle sostanze che assumevo, io decisi di andarmeli a rivedere, passatemi il termine, a San Patrignano. Infatti apro una parentesi, se mi permettete, con piacere saluto il dottor Bartelloni e il professor Serpelloni. Con il professor Serpelloni ci siamo incontrati in più occasioni a convegni e conferenze, e il dottor Bartelloni, che collabora con l'associazione di Pisa, che io conosco benissimo già da Gianni, quindi, e naturalmente saluto anche il padre, chiedo scusa, non mi ricordo, non ho memorizzato il nome.
Padre,
dicevo, esatto, grazie. Io andai a San Patrignano alla fine degli anni Ottanta, ai tempi che c'era quella splendida persona che si chiamava Vincenzo Muccioli, e lì ho fatto il mio Red Rationem e ho riconosciuto me stesso nel lungo e difficile percorso che si fa in comunità, ho riconosciuto me stesso come uomo, come persona, come figlio, come fratello, come cittadino. Uscito da San Patrignano, adesso io non ne conosco il motivo, probabilmente è una sorta di legge di contrappasso, non so, comunque ho fondato questa associazione, appunto Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga di Roma, iscritta all'albo regionale del volontariato, alla sezione servizi sociali, e il nostro de facto è un centro per il trattamento delle dipendenze patologiche, droga, alcol, gioco, internet e quant'altro, e da 23 anni accoglienza per la comunità di San Patrignano su Roma e Lazio per il rapporto di profonda amicizia, stima, amore, ecco, amore e credito reciproci che mi lega a questa struttura. Faccio la sintesi del nostro lavoro: noi accogliamo i ragazzi e le loro famiglie, che seguiamo in due percorsi contestuali ma separati, il ragazzo lo accompagniamo fino all'ingresso in comunità e la famiglia viene seguita da noi per tutto il tempo che il ragazzo sarà in residenzialità di programma. Il nostro intervento è volto al momento in cui si aggancia la persona, in questo caso parlo del ragazzo con le problematiche, ed è un intervento volto a monitorare la persona sul versante tossicologico, droghe e alcol, farmacologico, nell'eventualità la persona stessa assumendo dovesse aver assunto stabilizzanti dell'umore, neurolettici e barra o benzodiazepine, queste ultime diffusissime fra i giovani accompagnate all'alcol, corollario della verifica tossicologica e farmacologica indispensabile, condizio sine qua non, è quella sull'assetto psichiatrico, il monitoraggio familiare, come ho già detto, seguiamo i ragazzi e le loro famiglie per l'intera durata del percorso. Si fa un'attenta valutazione anche sul versante giudiziario penale, perché prima o poi si entra in collisione con la giustizia, perché non esiste la dose quotidiana, così come è stato scritto in più occasioni. Il tossicomane più usa stupefacenti e meglio sta, quindi calcolando il prezzo delle sostanze sul mercato, disgraziatamente 8 volte su 10 i ragazzi cominciano a commettere i reati. E poi si lavora sul segmento più importante, quello del quale, nella loro totale inconsapevolezza, che io ben ho conosciuto per 20 anni, è il segmento sul versante motivazionale, cioè quello che ti spinge a dire basta, adesso ricomincio, continuo a vivere in una chiave che possa essere dignitosa. Peraltro mi permetto di agganciarmi, mi perdoni padre, ripeto, non ho memorizzato il suo nome, ma lei ha citato un sostantivo che è straordinariamente attuale e costante. La prima cosa che io ho perso nella contingenza della strada, della tossicodipendenza, è stata la capacità di amare e di ricevere amore, e ne sono testimone le decine e decine e decine di famiglie che giornalmente io incontro in associazione. E l'amore, se mi permettete, è realmente, o così dovrebbe essere, il primo motore immobile della nostra esistenza. Quindi ho cercato di fare la sintesi della nostra attività, che poi naturalmente si estende all'universo minorile, perché il fenomeno ormai è transgenerazionale, noi andiamo dagli 11 anni ai 55 di età, e assolutamente transclassista, non esiste categoria sociale più o meno colpita, ormai il fenomeno è diffusissimo. Quindi per estensione del concetto, l'intervento si estende alle case circondariali, quindi qui su Roma noi copriamo come accoglienza Roma e Lazio, quindi interventi a Regina Coeli, Re Bibbia maschile e femminile, Velletri, Civitavecchia, Viterbo e naturalmente anche in IPM, cioè nell'Istituto dei Minori di Casal del Marmo. E poi il resto delle attività sono, ecco, per esempio questa meravigliosa opportunità che ci è stata data, e ringraziamo Radio del Buon Consiglio, è per noi preziosissima, perché dare maggior visibilità e cercare di spiegare e arrivare alla gente è fondamentale, perché come il conduttore ha detto, in questo sono anni difficili quelli che stiamo vivendo, ecco, oggi non a caso è la giornata contro l'impiego dei bimbi in guerra, no? Quindi è di tutta evidenza che tutti i nostri sistemi sociali sono particolarmente affaticati e c'è bisogno di informazione, perché l'informazione genera la conoscenza e la conoscenza inevitabilmente genera la coscienza reale del problema. E qui concludo dicendo che io sento ancora parlare appunto della dicotomia fra droga leggera e droga pesante, sento ancora con 40 anni di ritardo fare discorsi sulla trasgressione, sull'implemento della fantasia. Voi avete ben presente che ancora oggi si associa il concetto dell'uso dello stupefacente, non so se ricordate, i poeti belli e maledetti, no? E ce ne stanno tantissimi esempi nella cultura popolare dei giovani, nei gruppi musicali, nella letteratura, Kerouac, Ginsberg, eccetera. Ecco, direi che per quello che mi compete, perché credetemi se vi dico e permettetemi lo sfogo, ma quello che vedo negli ultimi 10 anni specialmente, sono più di 23 anni che siamo sul territorio, è sinceramente non più il prodotto delle dipendenze patologiche, leggi, ripeto, droga, alcol, gioco, internet e quant'altro, ma sostanzialmente noi raccogliamo 3 sostanziali problemi: il default dei sistemi familiari, il default del mondo della scuola e il default del mondo del lavoro che non raccoglie l'offerta.
Bene, grazie Paolo, e bentornato in linea professore Serpelloni. Le faccio l'ultima domanda, perché so che deve andare via e quindi ha degli impegni improrogabili. Allora, rifacendomi ad una osservazione del dottor Bartelloni, le chiedo: c'è una lobby che opera per la corruzione dei giovani assetata di danaro e di guadagni sporchi?
Guardi, bisogna parlare molto chiaro a questo livello. E parlare chiaro vuol dire non una lobby, più lobby, che sicuramente a livello planetario ormai hanno organizzato un sistema di guadagno su quello che può essere, quindi con relativo marketing e advertising, cioè pubblicità molto molto orientata, molto ben studiata, e tutta una serie anche di meccanismi di co-marketing, cioè vuol dire che le varie interessi che vanno nel mondo della moda, dai produttori di bibite analcoliche, di bibite alcoliche, dalle industrie del tabacco che si devono riciclare su queste cose qui, no, dalle industrie alimentari, e ce ne sono tantissime, tutte stanno convergendo sul l'oro verde, come lo chiama Wall Street, no? Tenete conto che non più tardi di qualche anno fa, lo stesso per esempio George Soros, insieme con Rockefeller, ma insieme con la Philip Morris, no, George Soros dichiarò sul Wall Street Journal 80 milioni di dollari stanziati per promuovere tutte le associazioni che promuovevano la legalizzazione nel mondo e per creare quindi questa sorta di mercato, perché io non credo più che sia che chi propone la legalizzazione possa essere tenuto fuori da questa logica, che è solo una logica di moneta, di far soldi sulla pelle dei nostri figli e della gente. Ormai è molto chiaro, qualsiasi anche persona che non si occupa di economia può essere strabiliata da un dato che citavo e cito sempre, che è quello del... Per esempio, noi abbiamo studiato il fenomeno del Colorado, in Colorado, che è stato uno dei primi della legalizzazione negli Stati Uniti, e che cosa ha fatto vedere? Che il business della cannabis l'anno scorso ha superato di 4 volte il fatturato del McDonald's, e stiamo parlando di McDonald's. A Davos, dove c'è stato ultimamente quel meeting sull'economia mondiale e su quali possono essere i nuovi investimenti, tutti hanno detto che i nuovi investimenti per i prossimi 50 anni saranno all'interno della cannabis. Vi cito un'altra cosa che ho visto sul sito del Sole 24 Ore, un sito online. C'era una pubblicità che diceva, proprio per inneggiare a questi investimenti nella cannabis, non fumartela, investici, testualmente. Cioè invitavano la gente a non fumarla, ma ad investire su questa cosa qui. E a investire su chi? Su tutte le persone che poi ci resteranno sotto, perché io avevo coniato uno slogan per cui sono stato anche attaccato dai movimenti antiproibizionisti tanti anni fa, che era: chi semina cannabis raccoglie eroina. Dopo 4-5 anni noi tutti quelli che cominciano a fumare cannabis, non tutti ma un buon 20-25%, arrivano all'eroina. È vero che non tutti arriveranno all'eroina, ma è anche vero che tutti quelli che sono adesso nei CERT sono oltre 250.000 persone, no? Che vengono poi trattate con farmaci sostitutivi, come si dice, hanno incominciato nel 98% dei casi con la cannabis. Vi volevo dare anche 2 dati relativamente a quello che ho sentito prima, i costi di queste cose qua. Guardate, per curare una persona tossicodipendente, sono comunque soldi ben investiti, costa dai 20 ai 30 mila euro all'anno in comunità e dai 5 ai 7 mila euro presso i servizi per le tossicodipendenze. È chiaro che il rendimento è molto diverso, perché ristrutturare una persona dall'interno richiede molto più sforzo, molto più attenzione, non semplicemente un approccio farmacologico, no? Poi ci sono alcune persone che effettivamente non accettano di andare in comunità, ma poi oltre ai costi di terapia ci sono le perdite di reddito. Se le persone devono essere curate e non riescono a lavorare, non riescono a produrre quei 20-30 mila euro anche lì all'anno che normalmente un giovane dovrebbe produrre. Quindi è una perdita sociale, stiamo parlando solo cinicamente di costi, ma poi pensiamo ai costi cosiddetti, quelli che non possono essere quantificati, che è la sofferenza.
Prendo un attimo la parola e ritorno al dottor Bartelloni. Si dice, ecco, quindi sempre nell'ottica di questo sfatamento dei luoghi comuni, no? Che che la liberalizzazione della cannabis faccia crollare lo sviluppo della criminalità in questo settore, ma insomma, secondo lei è attendibile una convinzione del genere?
Più che secondo me, io mi ricordo cosa diceva Paolo Borsellino, che tutti conosciamo, diceva che era da stupidi pensare una cosa del genere, ecco, e questo diciamo da fonte piuttosto autorevole. Ma una cosa interessante a questo proposito penso che sia fare un confronto col gioco d'azzardo. Ecco, il gioco d'azzardo è libero, pubblicizzato, ahimè, è un'altra delle altre fonti di dipendenza drammatiche, e libero, ed è una delle grandissime fonti di reddito, di ricchezza per la criminalità organizzata. Cioè, cosa vuol dire? Che se liberalizziamo la criminalità sparisce? Poi calma, liberalizziamo come? Per chi? Ovviamente per maggiorenni, tutto il settore dei minorenni che cominciano già a 14 anni o anche prima a far uso di queste sostanze, resta un mercato completamente libero. Poi la qualità, sappiamo benissimo che i prodotti statali non ce la fanno a reggere, a competere sul mercato libero, e quindi il mercato libero fornirà sempre delle sostanze migliori sarà sempre più appetibile, ecco, del tabaccaio, ecco, che, o del negozio che troviamo nella nostra vicino casa.
Ecco, bene, grazie. E rivolgerei un'ultima domanda, poiché siamo praticamente in fase di chiusura, e lo farei questa domanda appunto a Padre Francesco Budani. Ecco, prima ci parlava della ricaduta sullo spirito dell'uso dello spinello, insomma, e quindi in effetti con questo uso c'è una schiavitù dell'anima, no? Una schiavitù che non ci rende liberi. Ecco, lei diceva prima, Padre Francesco, che l'amore, noi siamo stati creati per l'amore, per amore, e siamo nati per amare, e siamo nati anche, è una condizione imprescindibile dell'amore, con la libertà di poter decidere di amare o no. E questa schiavitù dalla dipendenza appunto dalla cannabis o da qualunque altro tipo di sostanze o qualunque altro tipo di dipendenza genera appunto una schiavitù che non ci rende appunto liberi e ci impedisce la scelta dell'amore, che è la scelta appunto che noi tutti dovremmo fare. E ci vuoi brevemente, ecco, dire qual è il cammino appunto che spirituale che un'anima dovrebbe fare per trovare questa libertà e quindi anche quest'amore? Non so se è chiara la domanda.
Sì, perfettamente, Claudio, perfettamente. Sì, in effetti, come hai giustamente notato, ogni dipendenza toglie libertà, e anche questo è un concetto abusato dei nostri tempi. Così come si è preso il concetto di amore, lo si è stravolto, lo si è frullato e lo si è rimesso in gioco, così il concetto di libertà. Oggi si parla di libertà, e libertà è fare quello che ci pare. In realtà non è questo essere liberi, perché ci sono delle cose che quando le si compiono non rendono affatto liberi, ma anzi ci schiavizzano. Ora parliamo della cannabis e delle altre droghe leggere o pesanti, che comunque abbiamo visto danno dipendenza, e quindi dove c'è dipendenza c'è già una mutilazione della libertà, c'è una coercizione, si è costretti ad agire da un principio esterno a noi. L'uomo è libero in quanto si può autodeterminare, grazie appunto a quelle due facoltà di cui parlavamo poc'anzi, l'intelletto e la volontà, che sono libere quando possono agire nel bene. Il fare il male, il lasciarsi determinare da qualcosa di esterno, da un vizio, da una dipendenza di qualunque genere, si parlava della dipendenza del gioco d'azzardo, ma io ci aggiungo anche un'altra dipendenza, che è la pornografia dei nostri tempi, è veramente una peste mortifera. Bene, tutte queste cose, cioè compiere queste cose, avere l'autodeterminazione di drogarsi non è libertà, è essere schiavi di quel male che si compie. E come si fa a liberarsi? Spiritualmente bisogna, essendo una battaglia appunto contro la dipendenza, bisogna ritrovare quella motivazione di cui parlava prima Paolo, e proprio partire dall'amore. L'amore ha una forza sovraumana. Perché? Perché l'amore fa trascendere l'uomo da se stesso, ma noi sappiamo per rivelazione che Dio è amore, e il primo amore ce lo dà Lui. Quindi la prima cosa che si dovrebbe fare, spiritualmente parlando, è riconoscere di essere amati. Noi siamo creati singolarmente, siamo voluti, siamo amati, siamo stati scelti dall'inizio dei tempi e chiamati all'esistenza. Perché? Perché c'è qualcosa che possiamo fare soltanto noi. Tutti noi siamo importanti e tutti noi abbiamo una missione, tutti, nessuno escluso. E senza di me quella missione non verrà adempiuta. Ci sono
Don Fabio Rosini, un bravo sacerdote di Roma, dice una cosa molto bella: ci sono delle persone che solo tu puoi amare, che se non le ami tu non saranno amate da altri, e tu sei qui proprio per amare quelle persone, per portare un barlume di quell'amore divino che il Signore riversa in noi e farlo ridondare in questo mondo. Quindi ritrovare anzitutto cosa? L'amore verso Dio, cercare una prospettiva, perché non è tutto qui. Il problema della dipendenza è che ti fa vivere in apnea, ti impedisce di vedere una prospettiva futura, è adesso, poi vabbè domani vediamo, e non si pensa che in effetti siamo finalizzati, cioè ci stiamo dirigendo a una fine inevitabile. E che cosa c'è dopo quella fine? Chi ha lo sguardo della fede sa che dopo quella fine c'è il Signore. C'è il Signore con un giudizio di misericordia per chi lo avrà conosciuto, ma per chi non lo avrà voluto conoscere, cosa dirà il Signore? Quindi guardare a Dio, guardare all'amore, al fatto che siamo amati, siamo voluti, siamo speciali, e imbracciare le armi spirituali. Queste armi spirituali sono anzitutto la preghiera. Gesù dice spessissimo nel Vangelo di chiudere la porta della nostra stanza, quindi allontanarci dal mondo, separarci dal mondo, perché spesso le dipendenze acquistano forza dall'ambiente in cui uno si trova, che se vuoi smettere poi troverai qualcuno che o ti dà lo spinello o ti offre qualche altra cosa e ci ricadi. Quindi la prima cosa è staccarci dal mondo e rivolgerci a quell'invisibile che però è sempre lì, è sempre presente. Gesù dice: quando preghi, entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega nel segreto il Padre tuo celeste. Il Padre tuo celeste, che vede nel segreto, ti ascolterà e ti risponderà. Riscoprire l'efficacia, la potenza della preghiera. Questo è il primissimo passo. Comprendere che non siamo soli, che c'è qualcuno che ci ascolta, e non solo ci ascolta, ma ci ama, e ci ama per primi. Ci ama per primo, affinché noi possiamo rispondere a questo amore amandolo a nostra volta. Vorrei concludere, Claudio, un ultimo, con le parole che Benedetto XVI disse nella prima omelia del suo pontificato, che so hanno toccato tanti cuori, e che tocca proprio questo argomento. Lui fece riferimento al 22 ottobre del 1978, quando Giovanni Paolo II, affacciato dalla loggia di San Pietro, invitò tutti a non avere paura, ad aprire le porte a Cristo. Il Papa, dice Benedetto XVI, parlava ai forti, ai potenti del mondo, i quali avevano paura che Cristo potesse portar via qualcosa del loro potere se lo avessero lasciato entrare e concesso la libertà della fede. Sì, continua il Papa, egli avrebbe certamente portato via loro qualcosa, il dominio della corruzione, dello stravolgimento del diritto e dell'arbitrio, ma non avrebbe portato via nulla di ciò che appartiene, attenzione, alla libertà dell'uomo, alla sua dignità, all'edificazione di una società giusta. Il Papa parlava inoltre a tutti gli uomini, soprattutto ai giovani. Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo totalmente a Lui, paura che Egli possa portar via qualcosa della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell'angustia e privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa voleva dire: no, chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No, solo in questa amicizia si spalancano le porte della vita, solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana, solo in questa amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così, continuava il Papa, e io mi unisco a lui, oggi io vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall'esperienza di una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo, Egli non toglie nulla e dona tutto.
Ah, guardi, mi aggancio sempre in termini scientifici, chiaramente, che credo comunque che la scienza non faccia altro che confermare tutte le bellissime parole che ho sentito prima e che io non saprei ripetere. La scienza vi dice anche, per chi usa cannabis e chi usa tutte le droghe, che questo tipo di sostanze mette in anestesia i sentimenti e fa morire l'amore, dicevo prima, nel senso che addirittura c'è una distorsione delle sensazioni, al punto tale che le persone non riescono neanche più a capire se sono amate, da chi sono amate, chi amano e come amano. E la faccenda più pericolosa è che queste distorsioni cognitive, queste distorsioni affettive profonde, si memorizzano nel cervello della persona, all'interno di questa struttura che si chiama ippocampo, che noi abbiamo studiato molto approfonditamente, e quindi per riprendere poi la veridicità dei sentimenti, che di come dovrebbero essere, di come dovrebbero esprimersi, e anche quindi il rapporto tra gli umani, ci vogliono anni a ricostruire questa cosa. Amare sotto l'effetto di sostanze non è amare, è crearsi una invenzione fantastica di qualcosa che poi normalmente va sempre a finire anche in perversioni spesso sessuali. È vero, come si è stato detto prima, che spesso poi si ricorre alla pornografia, e non solo come uso della pornografia, ma addirittura spesso le giovani donne soprattutto, ma anche i giovani ragazzi, vengono abusati all'interno di questo percorso, che ormai è reso facilissimo attraverso i rapporti in internet, dove non c'è più nessun filtro e qualsiasi cosa può essere utilizzata. Lì abbiamo visto anche su internet che c'è un grosso problema relativamente all'offerta di droghe, che spesso queste nuove droghe, che sono droghe ancora più potenti, vengono poi messe e gestite, nonché offerte, proprio all'interno percorsi anche pornografici. Quindi ormai è diventata una cosa che, concludo con questo, è una cosa che dobbiamo combattere, però lo dicevo prima della trasmissione, è ora che i giusti, gli onesti, alzino la voce, sempre con tutta la cortesia e con tutta l'educazione che serve, ma sono più le persone che continuano a volere la legalizzazione e a parlare ovunque, sui giornali, sulle TV, sulle radio, di questa maledetta legalizzazione, rispetto a quelle che parlano invece che è giusto preservare i nostri giovani da queste cose. No, ma io trovo che siamo in pochi a parlare. È giusto che ormai è tempo che le persone e che le organizzazioni, come state facendo voi anche questa sera, riescano a portare dei messaggi il più ampi possibili, perché continuare a stare zitti pensando che comunque sì, va bene, tanto poi non tocca mai a me, è essere complici di questa cosa che sta diventando appunto un problema planetario. Il problema planetario è proprio il fatto che le persone stanno zitte e non protestano verso questa nuova enorme cosa che sta venendo avanti. Sarà come abbiamo pagato milioni di morti per il tabacco, poi accorgersi che c'era solo una grossa speculazione economica, e adesso stiamo tornando indietro, così lo faremo anche per l'alcol probabilmente, no. Bisogna protestare e bisogna creare delle nuove modalità di far sentire la nostra voce per la cannabis.
Ecco, io non saprei, dopo le parole dette, come meglio concludere questa trasmissione. Ecco, giusto per riagganciarmi a quello che diceva il professor Serpelloni, sì, è ora che si faccia sentire appunto la voce di tutte quelle persone che sono contro appunto la legalizzazione di questa sostanza, e perché per rifarci ad un principio appunto evangelico: il male tollerato è male che prolifera. Se non vogliamo che il male proliferi, ecco, dobbiamo farci sentire e dire il nostro no al male. Bene, io ringrazio davvero tutti gli ospiti di questa sera, ringrazio Paolo, grazie Paolo, grazie dottor Bartelloni per la sua partecipazione, professor Serpelloni, grazie. E padre Francesco, a lei chiederei di chiudere con la benedizione per noi e i radioascoltatori.
Chiediamo alla Madonna di raggiungere tutti coloro che sono in ascolto e tutti i nostri cari, quelli che portiamo tutti noi nel cuore. E diciamo insieme un'Ave Maria e poi darò la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostri a voi il suo volto e vi usi misericordia, volga su di voi il suo sguardo, vi dia la sua pace. Il Signore Gesù sia davanti a voi per guidarvi, dietro di voi per custodirvi, sopra di voi per proteggervi, dentro di voi per illuminarvi, rafforzarvi e benedirvi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ave Maria e arrivederci al secondo martedì di marzo.